Sono le 11:01, una buona giornata a tutte e a tutti da Lele Liguori, questa è Pubblica Radio Popolare. Marcella Corsi è un'economista, insegna all'Università La Sapienza di Roma ed è tra le fondatrici di Ingenere.it, un sito di informazione, di letture che si pone spesso in un'ottica di genere. Fa parte del comitato editoriale di Ingenere.it e insegna economia alla Sapienza. Dal 19 febbraio scorso è presidente dell'Associazione Internazionale per l'Economia Femminista. È un'associazione internazionale senza scopo di lucro, dedicata alla sensibilizzazione e alla ricerca sui temi dell'economia femminista. L'organizzazione dal 1990 riunisce centinaia di accademiche e accademici, attivisti e professionisti provenienti da oltre 90 paesi. E questa associazione pubblica una rivista trimestrale dal titolo Feminist Economics. Cominciamo da qui questa mattina. Congratulazioni, professoressa Corsi, buongiorno.
Grazie mille.
Allora, cominciamo dall'Associazione Internazionale che lei oggi dal 19 febbraio presiede. Dicevamo l'Associazione Internazionale per l'Economia Femminista. Che cos'è questa associazione?
Permettetemi una piccola precisazione. Il 19 febbraio si sono concluse le elezioni, perché siamo un'organizzazione democratica e ogni compito viene effettivamente assegnato su base elettiva, ma io, ad essere perfettamente in regola con le informazioni, prenderò servizio, mettiamo così, a luglio del 2025 durante la conferenza annuale che si terrà all'Università di Amherst nel Massachusetts negli Stati Uniti.
Quindi è stata investita dalle mie parole con 5 mesi di anticipo, è giusto correggere quell'informazione?
L'associazione è nata nel 92, come è stato già ricordato, è un'associazione che si articola su più di 90 paesi e da sempre, cioè dall'origine, ha uno scopo molto ambizioso, cioè proporre un paradigma economico alternativo a quello dominante e soprattutto negli ultimi anni concentrarsi sempre di più sul significato importante della cura come interazione tra gli esseri umani. E soprattutto sul tema della cura, ragionare in termini di un'economia che è cura, o come dico spesso anch'io, è in primis un preoccuparsi per il mondo da molti punti di vista, non soltanto rispetto alle attività di cura che ognuno e ognuna di noi può vivere direttamente anche nella sua vita quotidiana, prendendosi cura di qualcuno o essendo oggetto di cura da parte di qualcuno, ma più in generale vedendo nella cura, perché no, un'alternativa alle relazioni basate semplicemente sul mercato e quindi in primis sui profitti.
Quindi mi sa che quello che lei ci sta raccontando è già un pezzo di quelli che sono i tratti, i profili dell'economia femminista. È così? Che cos'è l'economia femminista dunque?
Assolutamente, direi che negli ultimi anni è stato il tratto forse più centrale, anche perché abbiamo vissuto la pandemia e l'importanza della cura è diventata davvero impossibile da ignorare, persino per i più scettici. L'economia femminista ha uno scopo preciso, quello di mettere in discussione una serie di capisaldi dell'economia tradizionale, in primis l'idea che tutti gli agenti economici si configurino in termini rappresentativi come homo economicus. E per quanto a volte gli anglosassoni giochino sul termine homo dicendo che poi in effetti non si parla proprio di uomini di sesso maschile, noi che veniamo dal latino come lingua madre sappiamo bene che così non è. Quindi un'economia che è ancora basata sull'idea che tutti e tutte noi siamo comunque degli uomini economici quindi chiaramente non può essere accettata da un'economia femminista. Però attenzione, questo non vuol dire che noi proponiamo un'economia basata unicamente sul ruolo delle donne o unicamente sul rafforzamento della posizione delle donne all'interno della società. Noi vogliamo un'economia più equa e più giusta per tutti e per tutte.
C'è una questione che riguarda oggi l'analisi e l'osservazione dell'economia, professoressa Corsi. Si dice, a proposito dell'evoluzione che c'è stata nelle ultime settimane, no? Negli Stati Uniti, l'amministrazione Trump, gli uomini che lo circondano, che dagli Stati Uniti, da quella Casa Bianca, è arrivato il messaggio in Occidente, ma non solo, è che quel capitalismo ha deciso di non voler fare più i conti con la democrazia. È possibile? Le torna un discorso del genere?
Mi torna pienamente, e non è un caso che sia partita proprio dalla critica all'homo economicus, perché se c'è una cosa che Trump e la sua amministrazione sta rilanciando in modo, direi, quasi ossessivo, è proprio l'idea che per essere agenti economici efficienti si debba essere degli uomini bianchi, benestanti, se possibile anche multimiliardari, visto le persone di cui si circonda, abili, relativamente giovani o comunque nel tentativo di rimanere eternamente giovani, come lui stesso ovviamente cerca di fare, e via di seguito, basati ovviamente su un concetto di famiglia tradizionale in cui l'uomo è lui che porta i soldi a casa, e insomma potrei andare avanti così a lungo. Inutile dire che tutto questo va contro la diversità, diversità razziale, diversità dal punto di vista dell'età, diversità dal punto di vista del genere, inteso come una variabile multidimensionale, come del resto noi invece proponiamo. Quindi non a caso il primo attacco che è stato fatto è stato proprio alle politiche basate su diversità e inclusione da parte delle grandi aziende, che poi di fatto, al di là delle piccole resistenze iniziali, hanno seguito pedissequamente, a cominciare dalle grandi aziende tecnologiche, parlo di Google e di Meta, l'ordine del capo.
Allora, ritorniamo a un pezzo di quelle che sono non solo i suoi studi ma le sue attività, professoressa Corsi, perché dicevo, lei insegna economia alla Sapienza di Roma, e ho visto sul sito di ingenere.it che per le sue lezioni di economia di genere usa un manuale scritto ad hoc per l'economia politica femminista. È così, e di che cosa si tratta?
È proprio così, l'ho appena tradotto in italiano con uno sforzo non indifferente, perché in realtà fare la traduzione di un libro di testo è quasi come riscriverlo, ma l'ho fatto proprio per le mie lezioni che sono di economia di genere, ma soprattutto di economia politica femminista, come è anche il titolo del libro di testo. È stato scritto da tre colleghe che sono dentro IAFE, dentro l'International Association for Feminist Economics, quindi questo si ricollega anche a quello che dicevamo prima. Sono Sara Cantillon, Sara Stevano e Odile Maked, la prima alle prime due in Inghilterra e la terza invece in Sudafrica, le prime due diciamo così bianche, e la terza invece nera, e quindi anche da questo punto di vista, diciamo, una diversificazione importante anche sul piano dell'età, perché Sara Cantillon è un po' più matura, diciamo così, delle altre. Ho deciso di tradurlo perché lo trovo un libro molto chiaro nell'esposizione, è un libro modulare che quindi può essere utilizzato anche per singoli capitoli, è un libro fortemente divulgativo che può essere tenuto tranquillamente anche sul comodino per farne delle letture serali, ma soprattutto ha la capacità di partire da un'ottica globale. E questo è un altro punto importante dell'economia politica femminista. Noi lavoriamo per decolonizzare, si dice così, la disciplina economica, e quindi cercare di portare avanti il più possibile anche teorie economiche che prendano spunto da realtà fuori dal mondo occidentale, fuori dal nord globale, come si dice normalmente, e facciano proprio l'insegnamento che viene da paesi che normalmente l'economia tradizionale tende a ignorare o semplicemente a considerare come terreno di sfruttamento.
È lei che conosce i manuali di storia del pensiero economico che girano nelle università, professoressa Corsi, università italiane ma non solo, quelle europee, quelle che si trovano negli Stati Uniti. La categorizzazione relativa all'economia politica femminista è presa in considerazione oppure no?
Purtroppo molto poco, quindi a maggior ragione ho deciso di tradurre questo libro in italiano perché effettivamente c'era proprio un buco, diciamo così, dal punto di vista del materiale didattico. Io stessa nel fare le lezioni comunque utilizzavo materiale anglosassone traducendolo poi in italiano per le mie studenti. La storia del pensiero è inevitabilmente diciamo un po' sbilanciata, ecco, permettetemi di essere moderata.
Molto moderata, perché direi che è tutta orientata al maschile e la disciplina economica originariamente ma ancora adesso è prevalentemente fatta da uomini, no?
Assolutamente sì, sebbene non manchino i contributi anche di grandi economiste nel corso del tempo. Io sto lavorando in questi giorni su una figura che è quella di Harriet Taylor Mill, la sposa di John Stuart Mill, che ha contribuito alla scrittura di gran parte dei suoi testi, a cui lui ha dedicato il saggio sulla libertà, che è probabilmente uno dei saggi più importanti anche oggi da rileggere, sempre nell'ottica di quella democrazia economica a cui lei accennava prima. Quindi ci sono figure, ne potrei stare qui ad elencare molte, sto coordinando insieme ad altre colleghe un progetto proprio sul ruolo delle donne economiste dalla fine del Settecento alla fine del Novecento in Italia. Quindi chi ama questi temi continui a seguirci, perché abbiamo molte sorprese nel cassetto, ma in ogni caso resta il fatto che queste figure, anche per una struttura semplicemente di potere patriarcale, restano sempre un po' al margine della storia delle idee.
Seguirvi significa anche, professoressa Corsi, andare a leggere le novità che ci sono su ingenere.it, il sito di cui parlavo all'inizio della trasmissione, perché dal sito ingenere.it, guardando un po', curiosando un po' le cose che avete scritto negli ultimi tempi, c'è una interessantissima ricerca che avete fatto e che riguarda la misurazione di un indice di patriarcato. Che cosa vuol dire? Di cosa si tratta, professoressa Corsi?
Grazie di avermelo chiesto, perché infatti ho usato un attimo fa la parola patriarcale proprio perché ci riporta un po' l'origine, potremmo dire così, di tutti i mali. Insieme a due colleghe più giovani che però lavorano con me da molti anni già, Giulia Zacchia ed Erika Loe, abbiamo fatto questo tentativo, anche questo un tentativo, potrei dirlo, coraggioso, perché è la prima volta che viene fatto, di misurare il patriarcato in Italia. Non l'abbiamo fatto in isolamento perché avevamo già delle esperienze fatte altrove, in India in particolare, a cui ci siamo ispirate, però ovviamente dovendo calibrare le informazioni con riferimento alla nostra realtà. L'abbiamo fatto su base regionale, fra l'altro, quindi cercando anche di reinterpretare il dualismo nord-sud che è tipico del nostro paese, anche guardando agli aspetti legati al patriarcato. Quali sono? In primis riguarda il controllo da parte degli uomini sulle donne all'interno dei nuclei familiari, tutti gli stereotipi che in qualche modo facilitano questo controllo, ma non solo, il controllo dei padri sui figli, ad esempio, da un punto di vista di relazione intergenerazionale tra maschi, in generale il sistema di valori che condiziona le scelte delle donne, anche ad esempio rispetto all'entrare nel mercato del lavoro oppure no. E poi, come direbbero gli inglesi, last but not least, il tema della maternità, cioè di come l'essere o non essere madri possa portare a condizionare le scelte delle donne, in primis rispetto alla decisione di lavorare in termini retribuiti o ancor di più nella direzione di mantenere un ruolo secondario all'interno dei nuclei familiari come percettrici di reddito secondario o addirittura semplicemente come lavoratrici non retribuite nell'ambito dei lavori di cura che dentro le famiglie continuano a pesare, soprattutto sulle spalle delle donne. Tutto questo è diventato un indice composito che si riassume poi in un numeretto, ma che a noi piacerebbe esportare in altri paesi europei e magari, perché no, farne un tema di confronto anche quantitativo all'interno dell'Unione Europea. Credo che sarebbe molto interessante come possibile contributo al monitoraggio dell'evoluzione delle pari opportunità nei nostri paesi.
Marcella Corsi, lei ha lanciato l'appello attraverso l'etere e il mondo digitale di Radio Popolare, quindi qualcuno sicuramente lo raccoglierà. Ancora una cosa, poi, prima di collegarci con un ospite che introdurremo tra un paio di minuti e con il quale insieme a lei, Marcella Corsi, andremo a chiudere la trasmissione. Questi sono un po' i tempi, professoressa Corsi, in cui dagli Stati Uniti arrivano sollecitazioni importanti, alcune preoccupanti, la maggior parte direi preoccupanti, e arrivano decisioni che riportano verso un passato, appunto, questo sì che è preoccupante, il ritorno al protezionismo, che è stato in passato un po' l'anticamera del nazionalismo, delle tragedie, dei disastri, del totalitarismo, soprattutto in Europa. E proprio in queste ore, a proposito del ritorno al protezionismo americano, la questione è quella dei dazi ovviamente, ha parlato su questo tema il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che in questi giorni è in viaggio, in visita in Giappone. E tra le varie cose dette ha voluto darci un promemoria. Ricordatevi che l'alternativa vera è tra cooperazione e pretese di dominio. Ora, cinque parole, professoressa Corsi, per spiegarci, diciamo così, quali sono le cose importanti a cui dobbiamo guardare oggi, soprattutto con la Casa Bianca nel formato Trump e Musk. Professoressa Corsi.
La parola cooperazione, di cui davvero sono grata al nostro Presidente, che in questi tempi ci sta davvero dando contributi importantissimi di rilettura di ciò che avviene sul piano delle relazioni internazionali, è una parola che mi sta molto a cuore e che mi riporta a quello che ho detto prima rispetto anche all'economia femminista. L'economia capitalista sappiamo bene essere un'economia di mercato, sappiamo bene come il capitalismo ci abbia abituato a pensare che non ci siano alternative adesso, ma dentro il capitalismo, se non altro in forme di capitalismo potremmo definire illuminato, di cui troviamo traccia negli scritti degli economisti, in particolare dell'Ottocento, questa parola cooperazione risulta molto importante, risulta negli scritti di Owen, risulta negli scritti di John Stuart Mill, che ho già citato prima, chissà, forse proprio ispirato da Harriet Taylor, come ho già in qualche modo suggerito. Ecco, la cooperazione è davvero un'alternativa a degli stati perenni di conflitto e concorrenza. Noi in Italia abbiamo avuto grandi esperienze cooperative, non soltanto guardando ovviamente alle cooperative agricole, ma in generale anche dal punto di vista dell'economia circolare. Di questo ci sono ancora una volta testimonianze importanti in Sud America, in Africa, in Asia. Il fatto che il Presidente ne abbia parlato dal Giappone mi fa pensare che, almeno mi fa sperare che anche lui voglia decolonizzare la nostra disciplina e guardare fuori dagli Stati Uniti, laddove esperienze virtuose si sono realizzate e possono essere di esempio anche per noi.
Certo, avrebbe potuto usare anche un'espressione al posto di cooperazione, multilateralismo, ma suona molto più fredda, molto più tecnica, e ha usato un rafforzativo, appunto, quel riferimento secondo me alla cooperazione vuol dire qualcosa di molto di più profondo, no? Rispetto al tema comunque altrettanto importante.
Un diverso modo di pensare alle relazioni fra gli umani, non in perenne conflitto per avere di più a danni degli altri, ma piuttosto, come Adam Smith avrebbe detto, in modo simpatico, cioè prendendo decisioni non soltanto per l'interesse proprio, ma guardando alle ricadute sulle vite degli altri.
Sono le 11:20, dicevamo, del nostro ospite che ci sta attendendo, adesso lo chiamiamo e lo portiamo qui fra di noi. Allora, oggi è il 6 marzo, ci avviciniamo alla giornata di protesta, di sciopero dell'8 marzo che ci sarà appunto fra due giorni. Tra l'altro, professoressa Corsi, ricordo anche a lei di una delle iniziative di Radio Popolare, quella di stasera nell'auditorium di Radio Popolare. Professoressa Corsi, ci sarà un concerto, una serata speciale dedicata all'8 marzo a partire dalle 21:30. Il titolo è Vogliamo suonarle al patriarcato. Diversi saranno gli ospiti presenti sul palco. Ci sarà il collettivo Canta fino a 10, composto da Francamente, da Rossana De Pace, Irene Buselli. È un gruppo femminista di cantautrici nati un po' con l'obiettivo di normalizzare, professoressa Corsi, la presenza di artiste nel panorama della musica cantautorale. E poi ci sarà anche Federica Pezzoni, che è l'autrice di Musicarpia, è una guida femminista per una musica, dice il sottotitolo, sovversiva e collettiva. Questo stasera nell'auditorium di Radio Popolare a partire dalle 21:30. Bisogna prenotarsi, l'ingresso è comunque gratuito, a prenotazioni@radiopopolare.it. E poi sabato ci sarà la manifestazione e il corteo per lo sciopero femminista come tutti gli anni, e partirà alle 15 da Piazza Duca d'Aosta davanti alla stazione centrale, e Radio Popolare la seguirà con una diretta. Professoressa Corsi, il suo 8 marzo quale sarà?
Io sarò alle Nazioni Unite, a dire la verità, quindi sarò a New York per un'occasione importante, la trentesimo anniversario della piattaforma di Pechino 1995-2025, quindi, in cui si andrà a discutere anche di tutto quell'insieme di indicatori che sarebbero stati importanti in questi anni per monitorare l'avanzamento dell'equità di genere, ma che in gran parte sono rimasti ancora disattesi. Io sono una femminista dei dati, dovunque ci si discuta di questo io corro.
E allora invito adesso un nostro amico Alberto Lais di Maschile Plurale. Buongiorno e benvenuto Alberto, perché vogliamo chiedere anche a te quale sarà il tuo 8 marzo.
Buongiorno a voi e grazie. Il mio 8 marzo, dunque, io sono impegnato domesticamente a fare un trasloco. Con altri amici, voglio dire questo, che appunto domenica scorsa, era il 2 marzo, qui a Roma c'è stato un secondo appuntamento intitolato Disertare il patriarcato, a cui hanno contribuito, ci siamo visti quasi un centinaio di persone, 70-80, uomini che fanno parte di gruppi maschili qui a Roma, che si interrogano da tempo, diciamo, su come provare a modificare un po' certi comportamenti maschili, diciamo, ed è stata un'iniziativa interessante, aperta. C'erano uomini vecchi come me, più giovani, studenti, anche molte amiche, donne di varie, anche loro di varie generazioni. Quindi a me sembra questa una cosa piccola forse, ma importante, perché c'è una presa di coscienza maschile che si va estendendo. In questa giornata di sciopero, all'indetto dalle femministe, credo che noi maschi dobbiamo riflettere, anche quelli che fanno politica, diciamo, specialmente a sinistra, tra virgolette, che bisogna cambiare un sistema che è tutto fondato sul fatto che solo il lavoro retribuito viene riconosciuto, mentre non viene riconosciuto il lavoro di cura che da sempre le donne fanno e continuano a fare. Quindi un modo giusto sarebbe, mi chiedo perché non tutti i sindacati lo fanno, fare uno sciopero anche noi, ma per stare a casa, ma non solo un giorno, diciamo, per battersi per una società in cui tutti, uomini e donne, si prendono cura delle cose che è indispensabile fare per continuare a vivere, magari vivere meglio, ecco.
E questa mi sembra un'ottima proposta e anche un'idea su cui ragionare e riflettere nelle prossime settimane, nei prossimi mesi. Alberto Lais di Maschile Plurale, grazie per essere stato qui con noi in questo frammento della puntata stamattina. Professoressa Marcella Corsi, lei è sempre all'ascolto?
Sono sempre qui.
Benissimo.
E ringrazio Alberto Lais per la testimonianza.
Bene.
Grazie a lei, grazie a voi.
E allora ci salutiamo tutti pensando soprattutto alle ascoltatrici e agli ascoltatori che abbiamo lontano, sparsi attraverso l'etere. Grazie per essere stati tutti quanti qui a Pubblica questa mattina. Ricordo ancora l'appuntamento di stasera nell'auditorium di Radio Popolare, il concerto di Radio Popolare per lo speciale 8 marzo. Ci sarà sul palco il collettivo Canta fino a 10 e poi l'autrice di Musica Arpia, che è una guida femminista per una musica sovversiva e collettiva, Federica Pezzoni, sarà con noi e oltre ci auguriamo la partecipazione vasta di voi donne e uomini all'ascolto. Buona giornata, professoressa Corsi.
Grazie, sarò con voi in spirito lì a Milano.
Grazie, buona giornata anche ad Alberto Lais.
Anche io ci sarò, grazie, grazie a voi.
E prima di chiudere vi ricordo ancora lo sciopero femminista che ci sarà sabato 8 marzo contro ogni forma di violenza maschile sulle donne, un corteo che partirà alle 15 da Piazza Duca d'Aosta davanti alla stazione centrale qui a Milano. Il corteo è promosso da Non Una di Meno, lo seguiremo con una diretta. La linea adesso va a dire a Rubini per Cult, noi ci risentiamo poi al più tardi lunedì prossimo alle 11 come sempre. Una buona giornata a tutte e a tutti dalle Liguori, ciao!